L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.35, mercoledì 20 dicembre 2017, ultima puntata per il 2017 dell'Angolo Rosso, e questo ci permette di salutare e ringraziare anche il segretario della Fisac CGL della Toscana, Daniele Quiricone, che quest'oggi è a Roma, non è con noi, lo salutiamo, lo ringraziamo per l'impegno profuso in queste settimane, ed è venuto a trovarci, è stato già il nostro ospite, Paolo Cecchi della segreteria regionale, dipendente di Banca Italia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno e ben trovato. Prima di tutto, come dire, una battuta, il tema delle banche ovunque, in questo momento abbiamo la TV accesa, si vede l'attesa per l'audizione in commissione, ne parleremo tra poco, però una battuta su questa esperienza che state facendo in radio. E in queste 20 puntate in qualche modo hanno consentito sia un focus su alcune questioni importanti sul mondo del credito, delle assicurazioni di questo anno, e comunque sarà un anno vissuto pericolosamente, diciamo così, gigantesche ristrutturazioni, conflitti banche risparmiatori, banche al centro della contesa anche politica, anche in vista della campagna elettorale, il tema della commissione d'inchiesta, una campagna elettorale già iniziata. Però questo vi ha dato modo di fare questi ragionamenti anche con un pubblico più vasto, diciamo così. Partiamo da questo, Paolo, se
certo.
Sei d'accordo.
Allora, ovviamente non per piaggeria, non si può che ringraziare la radio che ci ha ospitato per tutte queste puntate, per il fatto che ci ha permesso oggettivamente di arrivare senza mediazioni direttamente al pubblico. E questo ci è servito perché, come appunto ha ricordato, cioè in un anno vissuto abbastanza pericolosamente, e quindi forse siamo fuori da una crisi assolutamente devastante. Il governatore della Banca d'Italia ieri in commissione ha detto la crisi più grande quantomeno del dopoguerra. Insomma, ci ha permesso di portare all'attenzione dei radioascoltatori delle situazioni e dei concetti che magari appunto nei media non vengono sempre riportate per le motivazioni più varie. E quindi, per esempio, direi soprattutto due cose. La prima è che ci ha consentito di sottolineare un elemento che magari durante la crisi era un po' sotteso e non più sottolineato, cioè la differenza che sussiste, che è oggettiva, tra il bancario e il banchiere. Il secondo, il banchiere, che è quello che gestisce, ha la responsabilità dell'azienda, e che in alcuni casi sono stati appunto coinvolti in situazioni di malagestio, e il bancario, che è il terminale dell'attività aziendale, e che in situazioni difficili come quelle che abbiamo vissuto è stato coinvolto, voi anche per pressioni commerciali assolutamente inaudite, nella vendita di prodotti che spesso non erano, come dire, ben attagliati al vestito del risparmiatore che aveva davanti.
Ha dovuto cambiare mestiere e ha dovuto anche spendere il suo capitale di fiducia, magari costruito con tanti clienti che frequentano lo stesso sportello,
esatto,
da tanti anni, per cui c'è anche un rapporto, no?
C'è anche un rapporto, per cui appunto questo terminale ha dovuto anche subire delle pressioni che non erano proprie del lavoro che svolgeva, e soprattutto diciamo che secondo me questa vicenda della crisi, che ripeto spero che sia terminata, ha messo in evidenza come i soggetti deboli della crisi del sistema bancario avevano interessi comuni. I soggetti deboli sono stati i risparmiatori da una parte e i lavoratori del credito dall'altra. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che anche lì non si dice tanto nei media e nel mainstream generale, cioè la condizione dei lavoratori dell'assicurazione, soprattutto dell'appalto assicurativo, che spesso insomma, devono mettere, subiscono delle situazioni dove proprio la dignità del lavoro è messa in discussione. E sono situazioni che appunto nel mondo del credito e dell'assicurazione in generale, forse nel grande pubblico, sembrerebbero non vere, ma in realtà ci sono, come in altri settori.
Ad esempio?
Nella parte assicurativa, dove appunto l'azienda è piccola o micro, i lavoratori, ci sono situazioni dove i lavoratori spesso non possono alzare la testa perché appunto vengono trattati in una sorta di rapporto tra padrino e lavoratore. E quindi appunto ho detto, siccome in generale noi si pensa che queste situazioni siano tipiche di altri settori, e in realtà ci sono anche settori come questo dove sembrerebbe, diciamo, tutto rose e fiori, ecco.
E invece non è così, anche perché nel frattempo noi ogni giorno scopriamo nuovi strumenti finanziari che, per quello che abbiamo visto in questi anni, preannunciano anche nuove bolle speculative sempre a rischio di esplosione. C'è un tema che incuriosisce moltissimo, che è quello degli ormai noti Bitcoin. Possiamo spiegare con semplicità che cosa sono, come funzionano, chi li ha inventati, chi li usa? Al profano sembrano cose molto strane, ti ci avvicini, devi mandare dei soldi in Danimarca, da qualche paese, da qualche certo. Ma che roba è?
Allora, cercando di essere abbastanza didascalico, il Bitcoin è un tipo, forse il tipo più famoso di criptovaluta. La criptovaluta è una valuta digitale, quindi appunto non una valuta reale, cioè non esiste la banconota o la moneta, è una valuta digitale che viaggia tra virgolette sulla rete. E si chiama criptovaluta perché usa la crittografia, cioè metodi di crittografia per la convalida delle transazioni che vengono effettuate attraverso ad esempio il Bitcoin o ad esempio per generare nuova moneta. In quell'ambito lì appunto il Bitcoin, diciamo, è il principe delle criptovalute perché è quello più famoso. È quello più famoso anche perché recentemente, se appunto abbiamo letto la stampa americana, è stato lanciato il primo futures, cioè il primo derivato, quindi il primo strumento di finanza creativa, ecco, che si basa sul Bitcoin. Quindi, essendo una moneta digitale o virtuale, è una moneta appunto che esiste solo in internet, che ha la caratteristica anche positiva di essere utilizzata con zero o pochissime commissioni, a differenza, diciamo, delle varie transazioni che vengono effettuate con le monete non virtuali. C'è l'altra caratteristica che, essendo appunto uno strumento di pagamento non reale, ma che esiste sul mondo di internet, non ha un controllo o un'emissione da parte di una banca centrale, quindi appunto l'euro è emesso e controllato dalla BCE, o la Federal Reserve emette e controlla i dollari. Il Bitcoin invece viene emesso attraverso una serie di computer nonché di algoritmi che sono, pare, la leggenda dice, creata da una persona, da un gruppo di persone che si chiamano, che hanno lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, quindi un nome asiatico, che appunto controllano le transazioni che vengono effettuate con questa criptovaluta che, tra l'altro, ecco, diciamo, il legame col mondo reale è dato dal fatto che può essere acquistata o cambiata in moneta reale. Quindi, per esempio, siccome appunto il Bitcoin viene tracciato sui mercati, un anno fa per comprare un Bitcoin ci voleva poco meno di $1,000. Ad oggi, visto l'utilizzo che viene fatto, il lancio del futures sul Bitcoin traccia circa $16,000-$17,000.
Quindi in un anno avevo guadagnato 16-17 mila dollari senza aver fatto niente. C'è un reportage, esatto. Ecco, l'abbiamo perso, poi vediamo di recuperarlo. Un reportage sul Corriere della Sera, molto interessante. Ho provato a comprare Bitcoin, ma mi sono fermata, troppi dubbi e un po' di paura. Ho guadagnato 500 euro in 2 giorni, mi ha detto un amico. Ci ho provato, mi hanno chiesto IBAN, carta d'identità, patente e di mandare soldi su una banca in Estonia. Questo è l'inizio di uno scenario che a me non sembra da profano tanto rassicurante, francamente. Non so che ne pensa Paolo Cecchi della FISAC CGL della Toscana.
Ma non è rassicurante per il fatto che, essendo almeno ad oggi uno strumento che nasce, diciamo, da aspetti di finanza piuttosto anarchica, diciamo, perché non è sottoposta a alcun tipo di controllo. Ovviamente come tutti gli strumenti di finanza creativa, se cresce in maniera esponenziale come è cresciuto nel corso di un anno, insomma, niente vieta che a un certo punto ci possa essere anche un crash di questa criptovaluta con tutto ciò che ne deriva.
Noi come dire, apprezziamo moltissimo la cautela e il garbo, eccetera, eccetera, però niente vieta che possa essere, tradotto in italiano vuol dire che se ci sarà un'esplosione di una bolla di una roba del genere, nei fatti, insomma, non è che ci sembra tutto un gioco veramente virtuale, diciamo.
Allora, il gioco è...
per cui la bolla è tale per definizione.
Il gioco è virtuale, ripeto, secondo me il rischio maggiore è che, siccome al di là di alcuni software applicativi non ha alcun tipo di controllo da parte di autorità pubbliche e ci si sta già buttando dentro con vari, come dire, giochi finanziari tipo il famoso derivato sul Bitcoin, il rischio di un crash improvviso sicuramente ci può essere, e questo determinerebbe almeno in via diretta effetti su tutte le industrie che operano nella cosiddetta fintech. Pensi che ad esempio nell'ultimo anno tutte le aziende che producono microprocessori grafici, che sono alla base dell'architettura su cui opera il Bitcoin, hanno conosciuto una crescita esponenziale dei propri titoli borsistici.
Ecco Paolo, prima di un'ultima domanda che riguarda cosa possiamo aspettarci per il futuro, è arrivata una telefonata da parte di un ascoltatore e di un'ascoltatrice. Vogliamo prenderla e la commentiamo insieme. Pronto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sono Cosimo.
Buongiorno Cosimo.
Volevo parlare di Bitcoin, ho sentito che il sistema per acquistare col codice fiscale e tutto altro mi è sembrato molto complicato. A me mi è capitato di informarmi un pochino e qui a Firenze e in poche altre città c'è un distributore automatico tramite il quale fai un'iscrizione tramite un documento. Cioè, naturalmente in Italia non puoi movimentare soldi anonimamente, quindi ti chiedono un'iscrizione col quale fai vedere il documento, la tua faccia e basta praticamente. E fai questa iscrizione e puoi comprare Bitcoin tramite questo distributore automatico che ti fa scaricare un'applicazione. Tramite questa applicazione che c'hai un wallet, un portafoglio sul quale carichi i Bitcoin che compri. Non mi sembrava così complicato come diceva l'altro cliente che vogliono addirittura il codice fiscale, insomma.
Ma te ti convince questa cosa? Tu la faresti?
Ti dirò, ne sento parlare in tanti modi. Fatto sta che è una moneta utilizzata addirittura da un paese, mi sembra Rovereto, che utilizza addirittura il comune di Rovereto che utilizza Bitcoin e molti commercianti. E naturalmente le banche gli danno contro perché è un sistema che non c'è niente a che vedere con le banche, è praticamente un accordo fra utenti che si certificano tramite delle certificazioni online. Praticamente in ogni Bitcoin c'è l'imprinting di tutti i Bitcoin che sono a giro, capito?
È chiaro.
Non lo so come potrà andare questa faccetta, ma lo sa che se ci metti dico mica tanto, qualche centinaio di euro, qualcosa, se dovesse andare male ti ha perso 100 euro, ma se va bene come guadagni anche 1000 euro.
Cosimo, io ti ringrazio per le tue riflessioni, ti saluto, ti auguro buona giornata.
Un abbraccio a tutti e
grazie, grazie.
Informazioni su Penny Stock con un forte potenziale a rialzo e con un rischio decisamente minimo, te lo ricordi, no?
Sì, forse ho mandato qualcosa.
Ok, bene. Il motivo per cui ti sto chiamando, John, è che è appena arrivato qualcosa sulla mia scrivania. È forse la migliore cosa che io abbia visto negli ultimi 6 mesi. Se hai 60 secondi te ne vorrei parlare, ce l'hai un minuto?
Mi dispiace.
Il nome della società è Aerotine International. È una delle ditte più moderne nel settore della tecnologia del Midwest. Sono in attesa di ottenere tra poco il brevetto per i radar detector di nuova generazione, che possono essere utilizzati sia nel campo militare che civile proprio adesso. Sì, proprio adesso, John. Le contrattazioni dirette stanno a 10 centesimi ad azione e, detto in confidenza, gli analisti indicano che potrebbero salire molto più in alto. Il tuo profitto su un investimento di $6,000.
Questo è naturalmente il strepitoso Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. La sostanza è che, al di là di quello che si pensa sul fatto che Wall Street sia, come si dice nel film, veramente un gioco che poi ogni tanto trova il capo espiatorio, se lo divora, prende il Madoff e la situazione, dice noi siamo puliti, il gioco riprende. Il discorso è che noi abbiamo fatto ascoltare questa scena perché voi che lavorate in banca a fare questi giochi non ci state, è umiliante, è lesivo del vostro lavoro. Questa è stata anche la denuncia forte di queste trasmissioni che abbiamo fatto. Un'ultima battuta, Paolo Cecchi, su cosa è lecito aspettarsi per i lavoratori del credito e delle assicurazioni e per il sistema da questo nuovo anno, dopo tutto quello che è accaduto quest'anno. Che ci possiamo aspettare?
Una premessa sola rispetto all'intervento del radioascoltatore che ringrazio, perché comunque fa emergere un aspetto anche del Bitcoin che comunque va tenuto conto, e cioè il fatto di, come dire, un elemento di maggiore libertà e di utilizzo, come dire, alternativo rispetto al normale funzionamento dell'economia. Questo va bene. Io ripeto solo due cose. La prima è che qualsiasi strumento finanziario in assenza di trasparenza determina un rischio elevato, e di conseguenza, insomma, ecco, un po' di cautela la porrei sicuramente. Detto questo, poi indubbiamente, cioè, la storia di Bitcoin andrà seguita passo dopo passo. Magari appunto sarà una delle più grandi scoperte del mondo finanziario conosciuto da oggi, infatti. Chi può dirlo? Però ecco, un po' di cautela forse va fatta, anche perché ad oggi molti operatori finanziari lo utilizzano non solo come strumento di pagamento ma anche come bene rifugio. Quindi ecco, io raccomando cautela su questa roba qui.
Veniamo
sui pensierini del nuovo anno. Allora, indubbiamente si pensa e si spera che la parte difficile, e quindi la crisi economica che si è riversata sul sistema bancario, sia terminata o comunque abbia concluso buona parte dei propri effetti negativi. Ad oggi le sfide, secondo me, sono: la prima è, insomma, prendere un attimo coscienza di ciò che è avvenuto per cercare di evitare che ciò che è stato e che ha determinato effetti deleteri sulla cittadinanza e sui risparmiatori non si possa ripetere. Il secondo elemento è che abbiamo davanti, almeno a detta di molti operatori del settore, una grande sfida data dalla rivoluzione tecnologica che investirà il modo di operare di tutte le aziende, ma soprattutto del settore del credito. E lì io credo e spero che questa rivoluzione tecnologica sia accompagnata da un rapporto forte tra l'azienda e il sindacato.
Un attimo, una parentesi, perché la puntata è di straordinario interesse. È arrivata un'altra telefonata che noi prendiamo subito al volo, poi le ultime note conclusive, siamo già in ritardissimo. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, mi chiamo Massimo.
Prego, Massimo.
Trasmissione. Io volevo dire una cosa solamente, adesso però su questi bitcoin stanno nascendo una serie di truffe infinite, questo mi piacerebbe fosse detto, perché se uno si interessa ai bitcoin, su internet gli arrivano tante mail, oppure tante cose di investimenti facili, cose facili, e io penso che al 90% buono siano truffe, perché anch'io penso non sia così facile operare in Bitcoin. Comunque bisogna solo andare un po' su internet, sapere fare un portafogli, bisogna avere delle password, cambiare delle password, e quindi è molto più facile trovare gente che fa per te, e secondo me è quasi la garanzia che ti fregano soldi.
Ma interessante, assolutamente, no, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Infatti noi abbiamo, come dire, invitato alla massima cautela, diciamo, per usare un eufemismo, per cui hai fatto molto bene a sottolineare questo passaggio. Massimo, tanti auguri anche a te, buona giornata.
Anche perché mi si permetta, uno dei capisaldi dell'educazione finanziaria che in Italia purtroppo non viene tanto fatta è che a grandi guadagni corrispondono grandi rischi. È una delle leggi di natura del mondo finanziario, quindi è per questo che ci vuole cautela.
Non c'è alcun dubbio. Ultime battute, ti ho interrotto, Paolo.
No, appunto, nell'ambito dei pensierini per 2018, oltre a questo quanto già detto, io penso e spero che non solo la politica, ma in generale la classe dirigente si ponga la questione del sistema del credito come la trasformazione di un modo di fare banca che sia finalmente e veramente a vantaggio del settore economico e quindi delle aziende e dei risparmiatori italiani, perché questo è l'obiettivo e questo è ciò che dice la Costituzione, che fortunatamente fino ad oggi è ancora valida nel nostro paese.
E invece dei saluti, Paolo, c'è un'altra telefonata ancora, dato lo straordinario successo di questa puntata dell'Angolo Rosso. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, senti, scusa, sono sempre Cosimo.
Prego,
volevo dire che naturalmente, cioè c'è da sapere tassativamente che il Bitcoin si compra solamente per contanti, per cui qualunque richiesta di bonifico o di passaggio tramite banca è una truffa. Cioè, quindi attenzione se appunto vi arrivano messaggi di fare bonifici in Albania, in Romania, da qualunque parte, perché la trasparenza è questa, che ci sono dei canali ufficiali tramite i quali farli, altrimenti le truffe naturalmente sono tante, perché uno sente parlare di questi guadagni immensi, si dice, capito? Cioè, da quel punto subentra dell'altro e cercano di truffare naturalmente.
Grazie. No, anche questo è importante sottolinearlo, ma comunque, visto appunto l'interesse, a parte gli scherzi e le battute, il tema è estremamente interessante, Paolo Cecchi. Il nuovo anno ci impone di tornarci su, perché la questione è interessante, le sollecitazioni sono tante, anche stando appunto sulla rete, eccetera, eccetera, per cui poi le persone si incuriosiscono, vogliono saperne di più, per cui prendiamoci questo impegno con il nuovo anno di tornare a fare una trasmissione su questi benedetti Bitcoin, per capire veramente di cosa si tratta, quali sono i rischi, quali sono, ad esempio l'ascoltatore adesso ha detto contanti, non contanti, insomma daremo tutta una serie di riferimenti in più. Nel frattempo ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito fin qui, ringraziamo Daniele Curiconi, Paolo Cecchi, la FISAC CGL e la Toscana per l'Angolo Rosso, e ci risentiamo il prossimo anno. Paolo, grazie, tanti auguri e a presto.
Tanti auguri a tutti.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGL.